Buongiorno a tutti, sono Andrea Mocchi Sismondi e ho il piacere di avere qui con noi il professor Fabrizio Pezzani, ordinario di pianificazione e controllo nelle amministrazioni all'Università Bocconi, ma soprattutto qui gli chiediamo di parlarci della collaborazione non della competitività non collaborativa e delle possibilità di riportare i fondamentali umani all'interno dei fondamentali della gestione economica. Quindi lascio subito a lui la parola, ringraziandolo ancora di essere qui.
Grazie a voi, è sempre un piacere condividere dei momenti di pensiero in un contesto dove la gente è fondamentalmente molto confusa e dove la gente non capisce esattamente dove siamo. Io mi sono occupato, sono stato chiamato in Bocconi nel 1994-95 a occuparmi di programmazione e controllo con riferimento alle pubbliche amministrazioni. In realtà non ne sapevo quasi nulla e mi sono dovuto confrontare con un sistema in cui il controllo è fortemente di tipo giuridico, di diritto amministrativo. E quindi andare a parlare ai comuni, andare a parlare alle province di che cosa vuol dire costo, in presenza di una contabilità finanziaria, se venite avanti magari è meglio, di contabilità finanziaria era estremamente complicato. Io mi sono reso abbastanza conto rapidamente, prego, può venire avanti, le dispiace? Mi sono reso rapidamente conto che il problema centrale di questo paese è che i sistemi di controllo non funzionano e che tutte le volte che c'è un problema lo si affronta in modo giuridico. Con una nuova legge si inasprisce la precedente o si fa un nuovo organo controllo. Spending review docet. Ora, il problema è stato, ma indipendentemente dal fatto che ci sia questi problemi di controllo, noi siamo poi passati dal 95 nell'ambito dell'Europa e il patto di stabilità. E lì ho cominciato a pormi il problema di in che misura il patto di stabilità, così come concepito oggi, è coerente col Paese. E abbiamo fatto un lavoro nel 2008 dal titolo Il patto di lucidità, che sta a significare che noi siamo in un paese perennemente in mezzo al guado tra un modello federale e un modello centrale, per cui non solo non andiamo avanti, ma andiamo indietro, e questo complica enormemente tutti i processi di politica economica. Il paese sostanzialmente reale è un paese storicamente federale, perché la Lombardia, perché la Sicilia sono diverse per storia e per cultura, e non si può pensare di risolvere i problemi della Sicilia allo stesso modo di come affronti i problemi della Lombardia. E questo ci ha portato a dare evidenza al fatto che il patto di stabilità così concepito è un patto fondamentalmente stupido, perché io pongo innanzitutto un rapporto fra Stato e singolo soggetto, quindi Stato Roma, Stato Agrate Brianza, Stato Monza, con due conseguenze: la mia attenzione sui tetti e quindi non sui risultati, quindi io posso a parità di spesa avere risultati profondamente diversi. Secondo, se io pongo il vincolo su ogni singola voce a canne d'organo, mi viene meno quello che noi insegniamo nel primo anno di economia aziendale, che è l'ottimizzazione delle combinazioni produttive. È come se dicessi a una donna: tu in un anno non puoi spendere, anche a un uomo, perché poi della cucina si occupa anche un uomo, non puoi spendere tanto di sale, tanto di zucchero, tanto di pesce, tanto di carne, per cui mi trovo a mettere il sale nel caffè e lo zucchero nella pasta asciutta. Quindi non riesco a combinare le risorse. E infine, il vero problema sono le spese correnti, ma per ridurre le spese, io sono presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Milano. Quindi quest'anno i comuni possono approvare il bilancio preventivo entro il 30 giugno. Luglio-agosto faccio un bilancio preventivo per 4 mesi, sapendo che in 4 mesi il patto di stabilità cambierà almeno 2 volte. In sostanza sto giocando a briscola e ogni 2 mani mi cambia briscola. Posso programmare in questo modo? Non è possibile. Le spese correnti hai bisogno di un processo lungo per programmarle. Lo capisce anche un bambino. E qual è allora il problema? Il problema è che il patto di stabilità, così com'è, non funziona. Perché le conseguenze quali sono? Che dando rigidità gestionale ai comuni, viene meno il requisito fondamentale che oggi è necessario per dare elasticità in un mondo che cambia rapidamente. Quindi io irrigidisco la gestione quando dovrei invece avere delle condizioni per rendere elastica. E paradossalmente creo all'interno dei comuni delle condizioni di scontro con gli altri. Esempio, ogni giorno a Milano entrano 750.000 persone. Allora, il mio bilancio dipende dal fatto che, cioè le mie spese le devo, per quanto riguarda la frequenza della metropolitana, la frequenza dei tram e la pulizia delle strade, le devo fare sui cittadini di Milano o sui cittadini di Milano più i 750.000? Io posso dire, se io voglio rispettare il mio bilancio, i 750.000 chi se ne frega? E allora o vado verso una logica di patto regionale, per cui pongo un vincolo a livello di regione, i 60 comuni della regione Lombardia che l'altro anno non hanno rispettato il patto, era perché avevano eccedenza di cassa e hanno preferito pagare imprese creditrici piuttosto che mandarle in fallimento. Questa situazione sta generando una posizione attiva da parte delle amministrazioni locali di 1,5 miliardi. E quindi è un paradosso che si continui a parlare di problemi di amministrazioni locali quando i problemi sono le amministrazioni centrali. Esempio, gli occupati nelle pubbliche amministrazioni centrali, due dati, 2000 e 2008, Spagna, Germania, Italia. Germania, 2000 gli occupati nelle amministrazioni centrali erano l'11,3, oggi sono l'11,1. Spagna, 36,4, oggi 24,2. Italia, 56, oggi 56,1. È un paese federale? Allora, è chiaro che il problema è che il patto così com'è blocca la crescita. Inutile che ci andiamo, perché sono caduti gli investimenti infrastrutturali del 35%, 60% degli investimenti li fanno amministrazioni locali. Non riesco a ridurre la spesa corrente, ma l'80% della spesa corrente sociale è a carico dei comuni. Quindi sostanzialmente io sto stringendo, è come se stessi stringendo un formaggino, e più lo stringo e più mi esce da tutte le parti. Quindi abbiamo un modello culturale che non è coerente col paese. Detto questo, io poi mi sono preoccupato e mi sono detto, ma per quale motivo comunque al nord va meglio e al sud va peggio? Continuamente, nonostante i trasferimenti che noi stiamo dando al sud sono significativamente superiori di anno in anno. Dipende da un problema strutturale o dipende dal fatto che la società è concepita in un certo modo? Quindi ci sono delle condizioni in cui la società si compone che caratterizzano i fondamentali dell'economia, e in sostanza la domanda che mi sono posto è una buona società condizione necessaria e sufficiente per una buona economia? O è una buona economia condizione necessaria e sufficiente per avere una buona società? Gli ultimi 20 anni la cultura economica ci dice che è solo una buona economia condizione necessaria e sufficiente per avere una buona società. Ho cercato di andare a vedere evidenze empiriche, sia in Italia che negli Stati Uniti. E mi ha portato a scrivere questo libro che ho presentato lo scorso anno, in febbraio, in cui sostenevo che la crisi non è una crisi economico-finanziaria, ma è una crisi di un modello socioculturale che è collassato. Un modello socioculturale che ha fondamenti nella speculazione, Kant, Hegel, Fichte, che vi dicono l'uomo è illimitatamente libero di autorealizzarsi col dominio della natura. Che cosa vuol dire? Che io sono illimitatamente libero, cioè i miei desideri sono illimitati, di realizzarmi tramite una semplice ricerca di me stesso attraverso la natura. Il passaggio quale diventa? Che io affermo un solo principio di verità. La verità è quello che vedo, che tocco e che misuro. Di conseguenza, le scienze che spiegano la verità sono le scienze tecniche: chimica, fisica, biologia, matematica e medicina. Il passaggio culturale di questi 20 anni qual è stato? Che io attribuisco alle scienze che hanno un valore tecnico il ruolo di sapere morale, cioè di essere bene in quanto tale. Nel momento in cui dico che quello che è vero è solo quello che tocco, che misuro e che sento, l'uomo stesso lo comincio ad analizzare più come una macchina termodinamica che non una persona. E quindi cerco di domandarmi in che misura le reazioni dell'uomo dipendano da azioni e reazioni chimiche e non da azioni e reazioni emozionali. E questo facilita il passaggio a far sì che lo stesso modello di studio della fisica venga trasferito pari pari alle scienze sociali, economia e finanza, con l'idea che il modello di studio sia indipendente dalla realtà. Ma se io faccio cadere questa bottiglia 100 volte, cade esattamente sempre allo stesso modo, indipendentemente che io sia euforico, che sia depresso. La gente compra e vende titoli su aspettative, non su conoscenze. Ma ha fatto comodo in un certo periodo storico affermare che quel modello razionale era il modello vincente, finché ci siamo sparati nella testa, gli Stati Uniti per primo, e lo vedremo. Allora, partiamo da questo grandissimo studioso, che è un sociologo russo, Sorokin, che pochissimi conoscono purtroppo. Nasce nel 1889 nella Russia zarista rurale. Il padre era uno che riparava le icone, alcolizzato. Il giovane riesce a studiare lo stesso, non si sa come, abbandona il padre, va a San Pietroburgo, conosce la Russia urbana degli zar, si scontra con gli zar, viene messo in galera, partecipa alla rivoluzione d'ottobre, appoggia Lenin e diventa segretario personale del primo ministro Kerensky. Critica Lenin, viene condannato a morte, messo in galera, viene graziato e nel 1918 questa persona fonda la prima facoltà di sociologia nella Russia. Viene espulso. Cecoslovacchia nel 1924 va negli Stati Uniti e nel 1930 viene chiamato a fondare il Dipartimento di Sociologia di Harvard. Diventa il più importante sociologo del secolo scorso. Quest'uomo, assieme ad altri, studia 3.000 anni di storia dell'uomo e si domanda: la storia segue corsi e ricorsi storici di Vico? E che cosa dimostra? Che sostanzialmente la sua tesi è: ogni singolo periodo storico ha un modello socioculturale che caratterizza le espressioni dell'uomo nell'arte, nella politica, nell'etica, eccetera. E fondamentalmente abbiamo delle onde, delle fasi storiche in cui il modello tende di più alla metafisica, medioevo, Grecia classica, o periodi in cui il modello tende di più al materialismo, tardo impero romano, situazione attuale. E ogni volta si arriva a una fase di conflitto e di scontro perché i due modelli si scontrano e tu devi ripartire. Quindi noi non avremmo mai avuto un rinascimento se non avessimo avuto il Medioevo. Sorokin comincia ad avere questa intuizione nel 1939-1940 e fa questo piccolo libro. Lui fa dei libri di 1200 pagine. 1941 scrive questo libro che si chiama La crisi del nostro tempo, dove scrive esattamente come siamo oggi, esattamente come siamo oggi. E dice a un certo punto del libro: è giunto il tempo di capire che non siamo di fronte a una crisi ordinaria che capita più o meno ogni decennio, ma davanti a una delle grandi transizioni della storia umana, quando a una forma di cultura ne succede un'altra. Un'adeguata comprensione delle immense dimensioni del mutamento che ora incombe su di noi è la condizione necessaria per poter individuare in modo adeguato i mezzi e le misure per fronteggiarlo. Sorokin dice: noi stiamo continuando a cercare la causa della crisi nel posto sbagliato. I problemi non sono né economici né finanziari, ma sono un problema di modelli valoriali che noi dobbiamo ripensare. Due approcci, americano e umanista. Se io vi dicessi: supponete che davanti a voi vi capiti il genio della lampada e vi dica ciascuno di voi, a ognuno di voi, io genio della lampada offro la possibilità di risolvere istantaneamente i problemi nel mondo oggi. Avete due possibilità, dovete scegliere se partire dall'uno o dall'altra. La prima possibilità è che io vi offro un sistema di regole perfette della finanza, del mercato, del lavoro, eccetera, eccetera. La seconda è che voi riuscite a fare in modo che tutti gli uomini e le donne di questo mondo si rispettino di più e si vogliano bene. Da quale partite? Dalla prima o dalla seconda? Allora, gli italiani partono dalla seconda, gli americani partono dalla prima. Le conseguenze quali sono? Che se io penso che sia un problema di regole, io penso di risolvere il problema in modo meccanicistico, cambiando le regole all'esterno della società, che considero variabile dipendente. prova ne sia che più gli economisti mettono mano all'economia, più l'economia si incasina, no? Quindi è un problema di modelli socioculturali. Se invece penso che il problema sia legato a un problema di valori, il mio problema non è più le regole, ma diventa un problema come riorientare i sistemi di valori per ridurre una società che è diventata estremamente individualista e anti-egalitaria nella redistribuzione del reddito. Queste sono le cause della crisi. Allora, questo mi ha portato ad andare a vedere... questi sono gli americani, li vediamo dopo. Se io vado a vedere che cos'è che mi colpisce nelle società, nel nord rispetto al sud, se io vado a vedere il PIL pro capite e gli indicatori di benessere, fondamentalmente ho una concentrazione verso il nord, mentre ho una concentrazione verso il sud. Se io vado a vedere la distribuzione della ricchezza, cioè la diseguaglianza, io ho un incremento del reddito al nord e un aumento della disuguaglianza al sud. Ora, io redistribuisco le risorse al sud, ma più soldi do, più aumento la disuguaglianza. È un problema di economia o è un problema di società? Se io vado a vedere il capitale sociale, e quindi intendo, io ho introdotto il concetto di capitale sociale che sta per dire la modalità con cui le persone stanno assieme all'interno della società. E da che cosa può essere espresso? Dai donatori di sangue, dai donatori di organi, dalla cooperativa, dalla cooperazione, eccetera. Se io vado a vedere i donatori di sangue, sono prevalentemente al nord. Ma ce li ho anche in Basilicata, attenzione. Se vado a vedere la mortalità infantile, ce l'ho prevalentemente al sud e non al nord. Se io vado a vedere la quota di spesa per consumi, in cultura ce l'ho al nord. Se vado a vedere la disuguaglianza dei redditi, ce l'ho al sud. Se vado a vedere il PIL pro capite, ce l'ho al nord. Le famiglie povere, ce l'ho al sud. Se vado a vedere l'evoluzione della dotazione stradale tra il 1970 e il 2008, si è sviluppata al nord e non al sud. Se vado a vedere l'accessibilità ferroviaria, si è sviluppata al nord 1970-2008, si è sviluppata al nord ma non si è sviluppata al sud. E così le infrastrutture sociali. Allora, la domanda che noi ci possiamo fare è questa qua. È una buona economia che favorisce una buona società o è una buona società che favorisce una buona economia? È chiaro che se noi scegliamo una strada o l'altra cambia completamente il percorso. Lo sviluppo economico è un dogma assoluto? O quantomeno uno sviluppo economico basato sul fatto che soddisfo bisogni e ne creo di altri sempre più sofisticati e personalizzati? È un modello significativo dell'evoluzione di una società? Secondo me no. Allora, attenzione, il modo fondamentalmente in cui noi dobbiamo affrontare questa fase storica e l'economia, diceva, è una cosa troppo seria per lasciare agli economisti. Allora, fondamentalmente, io sono un aziendalista, e arrivo a questa conclusione, che i fondamentali dell'economia si capiscono molto di più, sono sempre riconducibili ai fondamentali della natura dell'uomo. E il concetto di competizione collaborativa, vedete, che è il titolo del libro che ho presentato lo scorso anno, non è un ossimoro, perché la competizione sta a significare la componente genetica dell'uomo. La nostra storia inizia con Caino che uccide Abele. E quindi noi siamo perennemente combattuti tra l'idea di far prevalere l'individualismo o l'idea che, stando assieme, si possa vivere meglio. Se prevale l'individualismo, evidentemente è più difficile fare la società, è più difficile fare una famiglia, è più difficile parlare di bene comune. Oggi si parla di bene comune, lo vedremo dopo, in modo assolutamente improprio. Allora, qual è? Se io ho costruito una società estremamente individualista, e vedremo perché, è chiaro che io ho minato dall'interno il sistema di aggregazione sociale. Può stare unita una famiglia se ognuno fa i cavoli suoi? Sì o no? No. Può stare unita la famiglia se chi percepisce il reddito più alto lo usa per i bisogni superflui e non per quelli necessari degli altri? Può star unita una famiglia, sì o no? E allora, i fatti ce li abbiamo davanti. Dobbiamo ricominciare a essere capaci di leggere la storia. Abbiamo disimparato a leggere la storia. La storia ha dei percorsi molto lunghi, ma se voi la sapete leggere, arriverete sempre alle stesse conclusioni. Proviamo a domandarci a che punto siamo oggi e perché il vero problema non siamo noi, ma sono gli Stati Uniti. Allora, cerchiamo di capire il concetto di spread e non spread. I mercati non esistono. Non esistono i mercati, signori. Esistono i signori dei mercati. Quando voi avete un ammontare di credit default swap che è pari al prodotto interno lordo mondiale degli ultimi 16 anni ed è governato da 5 istituzioni, vi sembra che siano razionali i mercati? Non lo sono, ma ha fatto comodo far pensare che lo siano perché questo ha favorito un certo modello di liberismo che ha finanziarizzato l'economia reale. È dal 1990 che si forma un sistema di relazioni tossiche fra politica, finanza e mondo universitario. Avremmo dato 3 Nobel, e lo vediamo dal 90 al 97, in cui andiamo a legittimare il mondo della finanza. Allora, se noi a questo punto il problema diventa, ritorniamo da capo, quindi fondamentalmente noi che cosa abbiamo? Ripercorriamo un attimo la storia. Perché siamo arrivati a una fase, e poi lascio da parte gli Stati Uniti per farvi vedere i problemi. Ora, l'uomo è perennemente combattuto tra l'idea di stare assieme e l'idea di farsi la guerra. Nel 1930 Einstein chiama Freud e dice per conto delle nazioni perché gli uomini devono costantemente fare la guerra e perché vogliono fare la guerra sempre tutti quelli che ci hanno da rimettere. E Freud gli dice l'eterno problema fra l'eros e la Thanatos. Se una volta prevarrà l'eros o la Thanatos, chi lo sa? Questo è l'enigma a cui si trova di fronte l'uomo. È chiaro però che le società vanno avanti nella misura in cui l'eros prevale sulla Thanatos, cioè la voglia di stare assieme. E quindi dice Freud, la sfida è in che misura l'uomo è capace di ridurre le proprie pulsioni aggressive nei confronti dell'altro. E quindi è chiaro che se io ho una società che favorisce le pulsioni aggressive, diventa una società molto più difficile da vivere. Se ho una società che riduce le pulsioni aggressive, diventa molto più facile. Che cosa è successo? Fondamentalmente, noi siamo partiti, vi dicevo, dal campo della speculazione. Quindi Kant, l'idealismo tedesco, che vi dicono l'uomo è libero di realizzare illimitatamente i suoi desideri con i mezzi reali. E che cosa succede? Che nel momento in cui io traccio una separazione fra ciò che è misurabile e ciò che non è misurabile, i sentimenti non sono misurabili. E di conseguenza l'etica, la solidarietà, l'equità, la moralità sono sentimenti, essendo non misurabili, la gente ha perso il perimetro definitorio della etica. Ora, qual è il problema? Che attorno al 1971, dovete guardare, noi abbiamo avuto 4 guerre mondiali. Abbiamo avuto 2 con le armi, una nel 71. Che cosa succede nel 1971? Qualcuno di voi si ricorda, Nixon dichiara lo sganciamento del dollaro da Bretton Woods. Sino a quell'ora, sino a quel momento, le monete erano legate, avendo come riferimento il dollaro, e non si potevano stampare dollari in misura eccedente alla quantità di oro che c'era a Fort Knox. Nixon che cosa dice nel 71? Sotto la pressione del Vietnam, noi non siamo più in grado di sostenere questo e dobbiamo stampare tutti i dollari che vogliamo. Ma qual è il problema? Che se voi stampate una quantità crescente di beni, non avendo la domanda in contropartita, che cosa succede? Che l'offerta copre la domanda. Allora Kissinger che cosa pensa? 1973, la guerra dello Yom Kippur. Il prezzo del petrolio vi passa in 10 anni da $1.40 a $40 al barile. Perché? Perché se io convinco gli arabi ad aumentare il prezzo del petrolio che è pagato in dollari, automaticamente vado a compensare la maggiore offerta con la maggiore domanda. Per cui io scarico inflazione sui paesi esterni, essendo il dollaro la moneta di scambio, il petrolio lo pago col dollaro, quello che produco sono cavoli miei, noi entriamo in quel periodo con un dollaro a 600 lire, ne usciamo con un dollaro a 2500 lire. Lì ci becchiamo sulla schiena il debito che non riusciremo più a ridurre. La colpa non è stata nostra. Allora, che cosa succede? Che l'America, ve lo farà vedere dopo, cambia radicalmente. Negli ultimi 70 anni l'America è cambiata radicalmente. Rispetto alla dichiarazione di indipendenza dei padri fondatori che dicevano alcune cose sono di per sé evidenti, gli uomini sono creati uguali, hanno tutti il diritto alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità. Perseguimento della felicità che i padri fondatori prendono da un napoletano, Filangieri, che aveva costruito il diritto alla felicità. Che cosa succede, vedete? Che Thatcher, alla fine di quel periodo, vediamo questa cosa qua, poi lo riprendiamo. Guardiamo un attimo gli Stati Uniti, tanto per capire. Se io vado a vedere, allora, la tesi di fondo che io sostengo è che il capitale sociale è fondamento del capitale economico. Ora, l'abbiamo visto nel nord e nel sud, più trasferisco soldi, più creo disuguaglianza. Perché? Perché non ho capitale sociale, cioè non ho una classe che redistribuisce le risorse. Quindi più distribuisco ricchezza, senza ricostruire il sistema delle relazioni, più peggioro il sistema. E ricordatevi che il sud sta all'Italia esattamente come la Grecia sta all'Europa. Allora, se voi andate a vedere gli ultimi 100 anni degli Stati Uniti, immediatamente ai primi del secondo secolo scorso, la gente va a lavorare negli Stati Uniti perché c'è lavoro, deve mangiare. E la gente comincia a mettersi assieme. Questi sono i dati di intensità del capitale sociale. Quindi io, prima della Grande Depressione, la gente che si unisce, sta assieme, eccetera. E si formano nello stesso tempo le grandi corporation. Però siccome l'uomo ha un'avidità ancestrale, i ricchi vogliono diventare sempre più ricchi abbattendo le imposte. Quindi si formano i primi monopoli, Rockefeller, American Tobacco, e le imposte si abbattono al 20 e al 22%. Nel momento in cui io abbatto le imposte, sottraggo risorse allo Stato per sostenere le classi deboli. Le classi deboli consumano di meno, il sistema collassa. Ho distrutto il capitale sociale e distruggo l'economia. Roosevelt ricostruisce con una politica keynesiana e la Seconda Guerra Mondiale ricompatta tutti, perché quando si sta male la gente poi si vuole bene. Nel 1945 avete la Costituzione dell'ONU, di Bretton Woods, il piano Marshall. E improvvisamente, dopo il 1970, l'associazionismo americano, pum, crolla. Che cosa succede? 71 Nixon. Quindi abbiamo un cambiamento. Nel 1968, a maggio del 1968, viene ucciso Robert Kennedy, alle presidenziali. E vedrete dopo la differenza fra una cosa e l'altra. Qui stiamo guardando il capitale sociale. Quindi oggi mi trovo in una società che ha un livello di intensità sociale bassissimo. Poi andremo a vedere la misurazione. Se io vado a vedere, com'è che posso spiegare questa cosa qua? Se io vado a vedere la distribuzione del reddito nello stesso periodo, che cosa vedo? Che al massimo dell'intensità di associazionismo ho un bassissimo livello di disuguaglianza nella redistribuzione dei redditi. Di per sé evidente, più le ricchezze si spartiscono, più la gente riesce a stare assieme. Ma da un certo punto in poi, Reagan nell'81 va al potere, la Thatcher nell'89, nello stesso anno vanno al potere Saddam Hussein e Ruhollah Khomeini. Che cosa fa Reagan? La prima cosa che Reagan fa è abbattere le imposte del 25% e fare uno sciopero e fare una legge per bloccare lo sciopero dei controllori di volo. Vuole favorire le grandi corporation e creare un processo di riconcentrazione della ricchezza. Nel 1971 gli Stati Uniti riprenderanno ad aumentare la crescita, ma lo faranno in modo sempre più concentrandola nelle mani di pochi. Oggi voi avete lo stesso grado di concentrazione di ricchezza che avevate nel 1928. Le famiglie americane oggi sono indebitate esattamente come erano nel 1928. Ora, che cosa succede? Perché si è verificata questa cosa? Reagan e Thatcher vanno al potere e vanno al potere con un modello molto particolare d'economia, che è il capitalismo. Qual è lo scopo del capitalismo? Qual è lo scopo del capitalismo? Massimizzazione? Massimizzazione del profitto. Quindi, il capitalismo è una filosofia di vita che pone come scopo la massimizzazione del profitto. Per chi ha memoria storica e curiosità per la filosofia e legge Aristotele, i Texas Ranger non leggono Platone. Cosa dice Aristotele? Che c'è sempre un nesso stretto fra scopo e agire. L'agire è subordinato allo scopo. Se io dico che devo guadagnare per vivere, non è la stessa cosa che vivere per guadagnare. Ora è evidente che se lo scopo è la massimizzazione, io devo creare una politica economica che massimizzi il risultato. La prima cosa che fanno qual è? La deregulation. Deregulation. Quindi con la deregulation voi arrivate a concentrare progressivamente la ricchezza. Guardate, la ricchezza continua a concentrarsi e io stacco le classi più povere. Nel 1989 cade il muro di Berlino e l'impero collassa sovietico molto prima di quanto si pensasse, mettendo in difficoltà la strategia degli Stati Uniti che pensavano l'Europa e il Giappone a destra per controllare l'impero sovietico. Il direttore generale della CIA dirà: noi rischiamo che il nostro migliore alleato diventi il nostro peggiore nemico. Infatti lo dimostra. Allora, qual è il problema? Che fondamentalmente, se io pongo l'obiettivo della massimizzazione, nel 1990 cominciano le relazioni tossiche fra finanza, politica e mondo universitario, accademia. Nel 1990 l'Accademia dà il premio Nobel a Markowitz per gli studi pionieristici nell'ambito della finanza. E la finanza viene legittimata come strumento per realizzare più rapidamente la massimizzazione del profitto. È chiaro? 95, premio Nobel a Lucas, che dice: i mercati sono razionali, non sbagliano mai. La collettività, quando decide nei mercati finanziari, non sbaglia mai. Il problema qual è? Che la collettività nei mercati non esiste. Però fa comodo, perché io ho bisogno di legittimare la finanza, cioè ho bisogno di legittimare quello strumento che mi fa crescere più rapidamente il profitto. Nello stesso tempo le società di consulenza americane cosa fanno? Vanno a vendere il prodotto, creare valore per gli azionisti. Quante volte l'avete sentito dire questa roba qua? Come funziona questo giochino? Funziona in questo modo. Se voi siete un'industria manifatturiera che fa della ceramica, è difficile che in un anno possiate triplicare il fatturato. Quel che è stato stato è stato. Quando io dico creare valore per gli azionisti, vuol dire creare un incremento di valore per le azioni che hanno in mano gli azionisti. Teoricamente questo si dovrebbe verificare a condizione che anche il valore dell'azienda cresca. Ma il valore dell'azienda, l'economia reale, cresce molto più lentamente dell'economia finanziaria. Quindi io ho bisogno di fare tutto subito e più rapidamente. E come faccio questo giochino? Le società quotate in borsa devono fare delle relazioni trimestrali. E nella relazione trimestrale io sistematicamente ci sbatto dentro i primi 15 giorni del trimestre successivo. Quindi la relazione trimestrale al 31 marzo ha il prefatturato dei primi 15 giorni di aprile. E ogni trimestre va così. per cui gli analisti finanziari dicono però interessante, conviene comprare quell'azione. Compro l'azione, sale il valore. 31 dicembre, ho un problema di riconciliare i dati, perché sino a quel punto io ho dichiarato di avere venduto di più di quello che ho realmente venduto. Allora cosa faccio? Prendo i miei clienti e gli dico, senti caro, il magazzino che io ho lo trasferisco nel tuo. Non ti preoccupare, tanto poi lo devi comprare, ti do una dilazione di pagamento, siamo arrivati a 2 anni. In questo modo io a fine dell'anno fatturo una roba che non ho venduto. Però se vado a vedere il trend di crescita, dico, creo delle aspettative future di crescita del valore delle azioni. Qual è il problema? Che ogni anno vendo 110 contro 100. Quindi dopo anni ho una bolla e il sistema collassa. Non posso agire più di tanto sul fatturato e devo agire sui costi. E come faccio? Delocalizzo. Taglio i costi e porto fuori. Teoricamente posso gestire un'impresa con 100 persone. E l'attenzione al breve e alla massimizzazione del breve mi fotte. Nel 1970 i neolaureati ad Harvard che aspiravano ad andare nel mondo della finanza erano il 5%. Nel 2008 erano il 35%. Io mi sono mangiato i posti nel settore manifatturiero. Oggi la nuova filosofia di Harvard è non si delocalizza più e si investe sul capitale sociale. Ciao. Allora, qual è, attenzione, la fascia più ricca? Quindi che cosa succede? Che a un certo punto, vedete, si verifica questo fatto, che io comincio a dare più peso all'economia finanziaria dell'economia reale. Dovrebbe essere il contrario, è l'economia reale che si serve dell'economia finanziaria. Ma se il mio obiettivo è massimizzare il profitto, io perseguo quel risultato indipendentemente dai mezzi. Vi faccio una domanda. Oggi sentite parlare di democrazia, sentite parlare di bene comune. Democrazia e bene comune sono compatibili con la massimizzazione del profitto? Sono compatibili? No, non sono compatibili. Il problema non è il bene comune, il problema è io posso cambiare i mezzi, posso fare tutte le regole di questo mondo, ma se non cambio lo scopo, i mezzi saranno sempre ricondotti allo scopo. 2001, Arthur Anders, Aaron Worldcom, Cirio Parmalat, regole. 2-3-1, Sarbanes-Oxley, dopo 2-8 anni, Lehman Brothers. Quindi ritornate sempre da capo, o riconsideri lo scopo, o inesorabilmente sei condannato al suicidio. Allora, è chiaro che il concetto di bene comune, avere lo scopo del bene comune non è compatibile con lo scopo della massimizzazione del profitto. Perché avendo lo scopo, se voi avete uno scopo, voi farete di tutto perché scopi alternativi possano minacciare la realizzazione di quello. Ora, vorrei farvi vedere, quindi il discorso è, noi abbiamo creato una società, attenzione, ritorniamo al discorso iniziale, se io attribuisco alla finanza e all'economia un valore morale, cioè sono bene in quanto tali, io paradossalmente ho creato un mezzo che continua a tenere indipendente da me e cresce indipendentemente da me. Non sono più io che indico i bisogni all'economia, ma è l'economia che detta i miei bisogni, al punto da valutare la tenuta di una società solo su indicatori economici. Perché le agenzie di rating, oltre a essere in malafede, sono anche sbagliate come modello? Perché tu non puoi considerare la tenuta di una società solo dal punto di vista economico e non dal punto di vista della capacità della società di sopportare le privazioni. Non puoi abbinare, non puoi valutare la tenuta dell'economia indipendentemente dai soggetti che in quella società sono disponibili ad accettare le privazioni. E quindi il sistema non funziona. Fa comodo perché ancora una volta è strumentale. È chiaro che, attenzione, qual è il problema della finanza? La finanza è amorale, perché chi decide nella finanza non si pone mai il problema delle conseguenze sociali delle sue decisioni. Io posso mandare a carte 48 un paese, non me ne frega nulla. Obiettivo, massimizzazione del risultato a breve a costo di fottere gli altri e a costo di normalizzare comportamenti illeciti. La finanza esaspera le emozioni dell'uomo, quindi esaspera l'avidità, esaspera e fondamentalmente crea un meccanismo in cui io vinco se ti distruggo. Siccome l'uomo diventa sempre quello che fa, il modello della finanza è diventato un modello sociale e ognuno persegue il proprio interesse a costo di fregare gli altri. Allora è chiaro, noi possiamo andare avanti con una competizione in cui io cerco di andare avanti distruggendo gli altri o devo ritornare a una modalità di collaborazione. Se io sono una banca e faccio a un comune un derivato, io banca guadagno 10 e il comune perde 12, il sistema perde 2. Se io banca guadagno 6 e il comune guadagna 4, il sistema guadagna 10. Quindi non posso più ragionare sull'ottimo del singolo, ma devo ragionare sull'ottimo del sistema. Siamo disposti? Allora, prima di chiudere, vorrei farvi vedere, quindi il passaggio, vedete, no? Se io vado a vedere, fondamentalmente io oggi non sto ragionando in termini di economia o di finanza. Io sto ragionando in termini di vedo un mezzo, ma non riesco più a capire la relazione fra fine e mezzo. La quarta guerra mondiale, voi ce l'avete nell'Iraq. Oggi siamo in una guerra. Che cosa succede? Avete nel 2001 le Torri Gemelle, l'invasione dell'Afghanistan e l'invasione dell'Iraq. L'invasione dell'Iraq avviene tramite la motivazione, primo, che le nazioni che ospitano terroristi sono terroriste. In quel periodo in Florida c'erano importanti terroristi internazionali. Quindi io vengo meno al diritto delle nazioni, attacco l'Iraq con la motivazione di portare la democrazia in quel paese, quando la democrazia nel mio paese, era questa qua. Posso pensare di avere una democrazia in presenza di una grandissima concentrazione di ricchezza? No. Quindi il modello americano si era chiaramente evoluto verso l'oligarchia. Quindi nel momento in cui ho un'economia fortemente concentrata, non può andare avanti, perché io pretendo di far convivere un'economia fortemente concentrata col concetto di democrazia. Il sistema collassa. Il sistema è collassato. Quindi è chiaro che, ricordatevi che nella moneta da un dollaro, che cosa c'è scritto? E pluribus unum. E pluribus unum. E pluribus unum qua? E pluribus unum? Allora, è chiaro che il problema è come ci poniamo noi, e la distanza, attenzione, fra l'Europa e gli Stati Uniti si è andata sempre più allargando, perché il modello americano è un modello basato sul mercato, cioè la governance del mercato prevede la massimizzazione del risultato a breve. Il modello dei distretti italiani e renano è il modello della sussidiarietà a lungo tempo. Le conseguenze quali sono? Che se un'azienda automobilistica mi va male negli Stati Uniti, lascia a casa il 50% degli operai perché sono un costo. Se va male in Germania, come la Volkswagen, taglio i salari, taglio gli orari di lavoro, non lascio a casa una persona e oggi ho l'azienda migliore al mondo. La Fiat non vende per un problema di costo del lavoro o per un problema di modelli che non vanno? Occhi ragazzi, allora, vi faccio vedere alcune cose. Il debito delle, allora, qual è il problema degli Stati Uniti? Si sono indebitati, le famiglie sono indebitate quasi come nel 1928, e il debito USA in realtà aggregato va verso il 140%. Ma non è questo il problema. È il problema della disuguaglianza. Qui lo vedete poco. Se io vado a mettere, avete nel lucido in alto disuguaglianza dei redditi e indice dei problemi sanitari e sociali. Qual è? Nell'angolo in alto cosa c'è? Stati Uniti. Se io vado a mettere i problemi sanitari e sociali, USA, alta disuguaglianza, alti problemi sociali. Se io vado a vedere spesa per aiuti internazionali ai paesi poveri, USA. Se io vado a vedere l'indice UNICEF del benessere dei bambini, USA. Se io vado a vedere una maggiore, allora, disuguaglianza sui redditi e persone che soffrono di disturbi mentali. Che cosa c'è scritto nell'angolo là in alto? USA. Se io vado a vedere il consumo di droghe è più frequente nei paesi contraddistinti da maggiore disuguaglianza. USA. Se io vado a vedere la spesa sanitaria pro capite, là in alto, la spesa sanitaria pro capite è di gran lunga più in alta negli Stati Uniti, ma il benessere e la speranza di vita è più basso. Se io vado a vedere ragazzi in sovrappeso dai 14 ai 18 anni, USA. Se io vado a vedere gravidanze precoci, ragazze dai 14 ai 18 anni, USA. Se io vado a vedere omicidi, USA. Vado a vedere incarcerazioni, USA. Ma la cosa più sconvolgente è questa, mobilità sociale. Avendo stratificato una società verso l'alto, non avete più la mobilità sociale. Per cui siete incapaci di ricostruire un sistema egalitario. La domanda è, gli Stati Uniti oggi sono in grado di mettere in discussione il loro modello di società capitalista e ritornare al modello dei padri fondatori? E leggetevi lo stupendo discorso di Abramo Lincoln che fece un mese dopo la battaglia di Gettysburg. Il discorso di Lincoln è alla Casa Bianca e dice: questa è una grande sfida, qui sono morti dei giovani per il futuro di questo paese, per il futuro di questa storia, le future generazioni ci giudicheranno se noi sappiamo veramente gestire questo paese per il popolo, con il popolo, fatto dal popolo. Fine. Stop.